Ancora per il ritardo, dunque, quindi se non ho capito male, a me spetta la parte arida dei numeri e a lui parte la parte divertente, la politica. Però io sconfinerò un po' e farò una premessa politica, partendo dalla domanda. La domanda è appunto se questa sia una manovra del popolo o se sia una manovra di classe. Allora, direi che sono abbastanza certo del fatto che questa non sia una manovra del popolo. E devo dire, nelle ultime settimane ho avuto un confronto abbastanza serrato con alcuni compagni, persone che conosco da tempo, come Stefano Fassina, per esempio, come Massimo D'Antoni, come altri, con i quali insomma, il confronto nasce dal fatto che loro hanno visto nel DEF, sarebbe la nota di aggiornamento al DEF, ma insomma sostanzialmente, tanto per dare due coordinate tecniche, il DEF che viene presentato ad aprile, poi viene aggiornato poco prima della sessione di bilancio, dà la cornice, no? Cioè dice qual è il quadro macroeconomico di riferimento dentro al quale il governo vuole agire. E in questo caso, solo a settembre, perché prima il governo non c'era, abbiamo saputo qual era il quadro programmatico, quindi quello che voleva fare il governo dentro questo quadro macroeconomico. Poi dentro la cornice del DEF arriva il progetto di legge di bilancio con i decreti collegati, tra cui il decreto fiscale, che è ciò che in realtà ad oggi è stato presentato. Poi ci sono una serie di altri documenti che vengono presentati dal governo nella sua interlocuzione con l'Unione Europea. Tornando al DEF, come sapete, credo avete sentito tutti, c'è stata questa grossa enfasi sul fatto che la nota di aggiornamento al DEF ha spostato l'obiettivo per il 2019 del rapporto tra deficit e PIL. Il deficit è la differenza tra le spese e le entrate che ogni anno fa la pubblica amministrazione, e il PIL è il prodotto interno lordo, quindi la misura della, diciamo, ricchezza, che si può poi discutere molto su cosa indichi effettivamente, ma insomma, che indica il valore complessivo dei beni e servizi prodotti in Italia in un anno, diciamo un indicatore di ricchezza. Questo rapporto doveva essere teoricamente, secondo gli accordi precedenti, all'1,6%, è stato portato al 2,4%. È stata celebrata, come sappiamo, questa cosa come una grande vittoria da parte delle forze di governo, di maggioranza, e questo ci può stare nella dinamica, come dire, nella dialettica normale. Mi ha colpito di più che sia stata vista come una grande conquista da parte, diciamo, di una parte della sinistra critica. Non voglio, devo dire subito, magari un po' polemicamente, che non riconosco una particolare, diciamo, non voglio essere troppo duro, non mi interessano le posizioni che si sono contrapposte alla manovra dicendo non rispettiamo le regole europee, ci sarà la reazione dei mercati, lo spread, non mi interessa percorrere quel percorso, primo perché è arcinoto, quindi non credo che aggiungerei nulla, secondo perché non credo che sia un punto di vista che si possa adottare di riflessione sulla manovra, perlomeno per chi si considera di sinistra. Che poi non ci possano, che poi ci possano essere delle conseguenze, questo è vero, ma lasciamolo da parte. Quindi non mi interessa quel tipo di opposizione. Mi ha colpito questa idea, Massimo D'Antoni lo ha anche scritto sulla rivista Il Mulino, che ci sia dentro questa manovra un segno di discontinuità. Un segno di discontinuità perché? Perché appunto viene progettato un deficit maggiore rispetto a quello che era stato in qualche misura concordato. Allora, non condivido questa opinione per due ragioni. Una strettamente tecnica, non è certamente la prima volta che succede questo, è successo n volte in passato, e soprattutto perché penso che sia sbagliato, così come è sbagliato dire che il rigore di bilancio è un obiettivo in sé, è sbagliato dire, secondo me, che il deficit di bilancio è un obiettivo in sé, perché banalmente bisogna chiedersi per che cosa lo si fa questo deficit di bilancio, a vantaggio di chi si fa questa operazione. Dico faccio la mia ultima provocazione politica e poi passiamo. Se mi dicessero che si fa il deficit, per esempio, fatemi essere un po' demagogico, per aumentare le per aumentare gli stipendi degli insegnanti che sono vergognosamente bassi, o per investire in istruzione, in formazione e anche nell'università, io penso che sarebbe un qualcosa di difendibile. Dirmi che si fa e si aumenta il deficit per fare le cose che ci sono dentro la manovra mi lascia perplesso, e soprattutto mi lascia perplesso che persone di sinistra possano riconoscere a questo un valore addirittura di discontinuità, e poi addirittura fondare una cosa che si chiama patria costituzione. Vabbè, lasciamo perdere su questa deviazione. Allora, adesso torno al mio compito. Cerco di riassumere cosa c'è dentro per quello che sappiamo oggi. Attenzione che ad oggi non esiste un testo, perché io ho controllato 2 ore fa e il decreto fiscale ultimo che ho trovato era la versione del 13 ottobre, che non ha dentro alcune delle norme che sappiamo che ci sono dentro. Per cui prendetela con un minimo di beneficio di inventario, quello che vi dico. Allora, direi che ci sono 3 pezzi. Un pezzo sono gli interventi sul fisco, che poi vediamo nel dettaglio cosa hanno dentro. Un pezzo è il cosiddetto reddito di cittadinanza, su cui però in realtà possiamo dire ben poco, perché dettagli non ce ne sono ancora. E poi c'è il pezzo delle risorse, da dove si prendono le risorse per fare le cose che si vogliono fare col fisco e con il reddito di cittadinanza. In realtà una parte della risposta sta nel capitolo fisco, perché nel fisco ci sono alcune misure di riduzione e altre misure di aumento delle imposte, poi le vediamo. Poi c'è l'aumento del deficit e poi ci sono dei tagli di spesa, su cui ad oggi però, questo lo liquidiamo subito, non sappiamo praticamente niente, quindi è anche inutile che proviamo a parlarne. Sappiamo di queste cifre che girano 1 miliardo, poi diventeranno 3-4, ma veramente non sappiamo nulla. Devo dirvi che io, e qui come professore universitario ci sono anche dei colleghi presenti, ho molta paura che sull'università cali una scure pesante, per la semplice e banale ragione che noi non siamo una constituency riconosciuta da questo governo, per fortuna, forse non lo so, o forse perché siamo parte dell'elite, quindi quanto tale. Però sul capitolo spese è inutile soffermarsi, perché non sappiamo praticamente niente. Poi non so se Basile ha informazioni sugli enti locali, però io ho letto, ho guardato, provate a vedere, non ho trovato ancora. Quindi proviamo a concentrarci sui primi 2. Cosa c'è dentro al pacchetto fisco? Allora, dentro al pacchetto fisco innanzitutto c'è un straordinario inganno verbale, devo dire portato avanti con una capacità notevole da parte degli esponenti di questo governo, e secondo me anche una scarsa capacità da parte degli altri di ribattere. Allora, qual è questo inganno verbale? Io penso che se prendiamo 10 persone che stanno qua fuori e gli chiediamo: ma allora parte la flat tax dal 2019? 5 rispondono di sì, perché i giornali continuano a scrivere che dal 2019 c'è la flat tax. Ora, la flat tax è una cosa che a me non piace, lo dico subito a scanso di equivoci. La flat tax era un progetto di cui abbiamo parlato in campagna elettorale molto, e che era sostanzialmente la revisione dell'IRPEF, che è l'imposta che pagano tutti i lavoratori dipendenti, imprenditore individuale, lavoratore autonomo, insomma l'imposta delle persone fisiche, ma soprattutto i lavoratori dipendenti, ahimè, la pagano, che prevede oggi 4 scaglioni, che si sarebbe dovuta trasformare in un'imposta unica, con un'unica aliquota, possibilmente togliendo le detrazioni e le deduzioni. Si è discusso se l'aliquota al 15, al 20, al 25, ci hanno fatto sopra la campagna elettorale, e qualcuno dice ci hanno vinto pure le elezioni, almeno per un pezzo dell'elettorato. Quindi discutibilissima, se volete ne possiamo anche discutere, ma indubbiamente una riforma grossa, sostanziale, che avrebbe avvantaggiato anche i lavoratori dipendenti, ovviamente molto di più i lavoratori dipendenti ricchi rispetto ai lavoratori dipendenti poveri. Questo non ci sono dubbi, perché aveva il segno di una manovra regressiva, quindi molto più favorevole. Però avrebbe portato dei benefici indubbiamente anche ai lavoratori dipendenti. Questa cosa che chiamano flat tax non c'entra niente con questa cosa qua, niente. È semplicemente L'estensione di un regime oggi previsto forfettario per lavoratori autonomi e imprenditori individuali che, se sono al di sotto di una certa soglia di fatturato, variabile adesso tra 15 e 50 mila euro, pagano il 15% di imposta sostitutiva, cioè non vanno nelle aliquote IRPEF, esce questo reddito e paga il 15%. Elevano la soglia, la portano a quanto sembra a 65 mila euro. È opzionale, quindi è una cosa che potrà avere potrà portare dei benefici ai lavoratori autonomi e agli imprenditori individuali che aderiscono a questo regime. Per ora non voglio entrare nel merito se sia giusta, se sia sbagliata, voglio però segnalare che la cosa che viene chiamata flat tax è una cosa che va a esclusivo vantaggio del mondo del lavoro autonomo e della piccola impresa. E soprattutto di un mondo particolare dentro quell'insieme, perché devi avere determinati requisiti per entrare in questo regime, e cioè sostanzialmente non avere lavoratori dipendenti, perché devi avere spese per lavoro dipendente inferiore a 5.000 euro, e avere una dotazione di beni strumentali al costo storico, diciamo, non superiore a 20.000 euro. Quindi si tratta di attività economiche poco strutturate, con un impatto con poca occupazione, diciamo. Questo è il target di riferimento di questa manovra. Poi probabilmente troveremo che diranno che in futuro faranno questo e quest'altro, che si estenderà all'IRPEF e a tutti i lavoratori dipendenti, però ad oggi c'è questo. Ah, scusate, poi bisogna tornare anche su quota 100 delle pensioni, c'è anche questo pezzo che prima non ho menzionato. E questo è il primo tassello, ed è un tassello non casuale, perché a me sembra che l'obiettivo della riforma, dei diversi interventi sul fisco, sia privilegiare quel mondo, lo dico in modo neutro, senza nessun tipo di giudizio di valore sull'opportunità di farlo o meno. L'altro mondo a cui guarda la manovra, la parte fiscale della manovra, è il mondo delle società di capitali. Qui è un intervento un pochettino più complesso, per cui non voglio entrare troppo nei dettagli perché ci perderemo, ma sostanzialmente, mettiamola così, da una parte dà e dall'altra toglie questa manovra. Da una parte dà, perché alcune società dà la possibilità di avere un'aliquota ridotta. Oggi le società pagano il 24% sui profitti, stata ridotta dal governo Renzi, l'aliquota al 24%, su una parte degli utili che utilizzano per aumentare il capitale, oppure c'è scritto, non si capisce bene come faranno, ma comunque aumentare l'occupazione, non si capisce bene cos'è, ci sarà una tassazione ridotta al 15%, anche qui torna al 15%. Però tagliano una serie di altre cose, tagliano l'ACE, e a quanto pare, sì, l'IRI era più per l'altro mondo, diciamo, per il mondo degli imprenditori individuali, e poi a quanto pare fanno queste norme contro le banche, cioè non consentono più alle banche di dedurre degli interessi passivi dalla base imponibile. Adesso lasciamo perdere il dettaglio, è piuttosto evidente il tentativo, insomma, no? Di avere la bandierina da sventolare, vedete, noi siamo contro le banche, gli andiamo contro, è esattamente quello che fece Tremonti nel 2002, uguale, proprio identico a quello che fece Tremonti nel 2002, lui lo fece con le assicurazioni, qui pare che siano le banche, ma il tipo di idea è la stessa, usare il fisco come bandierina, sapendo benissimo che poi se si interviene sulle banche che sono intermediari, fatalmente cambia la loro tassazione, ma questa verrà traslata, cioè pagheranno di più coloro che utilizzano i servizi bancari, anche perché i margini di redditività delle banche non sono facilmente comprimibili per decreto legge, insomma. Quindi i mondi sono questi, e c'è la scelta deliberata. Lasciamo perdere per un attimo la questione delle pensioni, ma sul reddito da lavoro dipendente c'è la scelta deliberata di non intervenire, anzi forse di peggiorare la tassazione sul lavoro dipendente, perché c'era scritto nella nota di aggiornamento che verranno riviste le agevolazioni fiscali. Di nuovo non si sa cosa poi ci sarà dentro, però le agevolazioni fiscali potrebbero essere le detrazioni, per esempio, che io non lo so, e vi dico sinceramente, non lo so cosa ci sia. Quindi nel migliore dei casi il lavoro dipendente non avrà benefici, almeno nel 2019, nel peggiore dei casi alcune parti del lavoro dipendente potrebbero essere danneggiate. Questo colpisce sia a fronte di tutto quello che era stato detto nella campagna elettorale e del fatto che i numeri mostrano che anche tra il lavoro dipendente in realtà questi due partiti hanno un consenso molto molto grande, specialmente una parte del mondo del lavoro dipendente, e l'altra cosa che colpisce è che, e che spero che venga fuori prima o poi, è che in realtà l'anomalia italiana sul fisco è molto sul lavoro dipendente. Cioè i dati europei mostrano che noi abbiamo ridotto la tassazione sulle società tantissimo in questi ultimi 15 anni. Siamo il paese che l'ha ridotta di più di tutti e oggi siamo, sui 28, il paese che ha l'aliquota effettiva sulle società la nona più alta, cioè non siamo quelli con la più bassa. Certo, ci sono paesi dell'est Europa che ce l'hanno al 15, quindi è impossibile competere con quelli. Ma siamo, abbiamo dato tanto alle società. Lo ha fatto il governo di centrosinistra molto, e questo governo prosegue su questa via con una correzione, guardando più al mondo delle piccole imprese, dei lavoratori autonomi, meno al mondo delle società di capitali, ma sempre a reddito, diciamo, da capitale in senso economico. Siamo invece il paese con la seconda aliquota effettiva più elevata sul lavoro dipendente, è uscito il dato pochi mesi fa, nei 28 paesi, il 43,7%, e questa rimarrà presumibilmente inalterata. Ora, io non so se vogliamo chiamarla una scelta di classe o non una scelta di classe, però la metto lì come primo elemento su cui riflettere. Poi, sempre nell'ambito strettamente fisco, allora, nell'ambito strettamente fisco c'è quest'altro grosso pezzo che è il condono. Anche qui il mondo di riferimento è sempre lo stesso, perché insomma per i lavoratori dipendenti tante possibilità di evadere le imposte, cioè o sono in nero completamente oppure le imposte difficilmente le possono evadere. Allora vi devo dire la verità, io ho cominciato a leggere il testo, ci sono 7 norme nel decreto fiscale. Facciamo che provo a raccontarvi la sintesi senza entrare molto nei dettagli. La mia impressione è che sia successa una cosa di questo tipo. La Lega voleva partire con una roba tombale, tipo Tremonti 2002, ok? E ha studiato un provvedimento che toccava tutte le possibili fasi del rapporto tra fisco e contribuente. Cioè, cosa succede? Il contribuente presenta la dichiarazione, ok? Dopodiché, se si è dimenticato qualcosa, metti che si è dimenticato il REI, che può avvenire anche perché si è proprio dimenticato, non solo perché lo ha fatto apposta, la norma attuale gli dà la possibilità di fare una cosa che si chiama ravvedimento operoso, cioè fare una dichiarazione integrativa e dire: ah, mi sono dimenticato, c'è anche questo reddito, e paga le imposte che deve pagare, quelle regolari. Il vantaggio è che non ha né sanzioni né interessi, ovviamente non verrà accertato perché gliel'ha detto lui al fisco che ok. E questa è la prima fase. Su questa si interviene perché si prevede una dichiarazione integrativa con un'aliquota ridotta, cioè io su quello che faccio venire fuori dopo non pago più quella che avrei dovuto pagare, ma solo il 20%. Questo lo volevano mettere. Dopodiché però, a quanto pare, per trattative interne è entrato il limite per cui questa parte aggiuntiva non può essere più del 30% di quello che si è dichiarato originariamente e non può superare 100.000 euro. E quindi questo probabilmente restringerà la platea di quelli a cui conviene farlo. A parte il fatto che comunque pagare zero è sempre meglio che pagare 20. Quindi prima vienimi a prendere, poi casomai ne parliamo della possibilità che paghi. Poi il progetto va avanti, cioè immaginatevi che un contribuente presenta la dichiarazione, questa dichiarazione non è fedele, no? Si dice dichiarazione infedele, quindi interviene, su alcuni, una parte, una minoranza di questi, l'accertamento della Guardia di Finanza o dell'Agenzia delle Entrate, che è l'inizio della procedura. Accertamento, magari qualcuno di voi sfortunato sarà capitato di finire nelle grinfie dell'Agenzia delle Entrate, è una cosa in cui l'agenzia dice: secondo me tu hai evaso questo importo e mi dovresti pagare questa imposta, che si chiama tecnicamente maggiore imposta accertata. Accertata in realtà vuol dire che è l'agenzia o la Guardia di Finanza che pensa che quello sia l'importo. Il contribuente potrebbe non essere d'accordo, magari c'ha pure ragione, eh? Non è detto che abbia. Allora cosa succede? Già adesso sono previste una serie di modi per, se c'è qualche dipendente dell'Agenzia delle Entrate mi perdoni, per mettersi d'accordo, sostanzialmente. La legge non lo dice, la legge dice che si fa un dialogo con il contribuente fa emergere degli elementi che l'agenzia non aveva e a questo punto si fa il cosiddetto accertamento con adesione, cioè si trova un punto di contatto, si ricostruisce il reddito e il contribuente paga sulla base di quella ricostruzione il reddito dovuto. Qualcuno dice che è un condono mascherato, sostanzialmente. Di solito l'accertamento con adesione avviene su importi tra il 60 e il 70% di quelli che aveva originariamente contestato l'agenzia. Però può anche darsi perché l'agenzia si era sbagliata, magari aveva fatto i calcoli male, magari non stava contestando cose che non esistono. Comunque questo esiste già. Adesso viene prevista la possibilità di definire, cioè il contribuente paga un tot, sinceramente non ho capito quanto, magari qualcuno di voi lo sa, ma nelle bozze non ho capito quanto, ma un tot, e la chiude lì. Ok? Quindi la procedura si interrompe, paga una certa quota, mi sembra il 20%, della maggiore imposta accertata e si chiude la procedura, non si va più avanti. Poi può andare avanti ancora la procedura, immaginatevi adesso invece che il contribuente dica no, col cavolo, io adesso vado in giudizio, ok? Inizio il processo e vediamo chi ha ragione. Inizia la lite, cosiddetta lite. La lite ha tre gradi di giudizio, anche nel tributario, prima commissione tributaria provinciale, regionale, poi eventualmente Cassazione. E cosa fa? La norma interviene dicendo, beh, se tu hai vinto in primo grado, tu contribuente, allora la puoi chiudere pagando il 20% di quello che ti era stato originariamente contestato. Se no, se hai perso, la puoi chiudere pagando il 50% di quello che... Ora, attenzione, queste norme vengono... questo lo diciamo alla fine. Andiamo avanti così facciamo il quadro... Poi il procedimento può andare ancora avanti, oppure tutto ciò può essere, nella maggior parte dei casi succede così, non essere mai avvenuto, cioè il contribuente riceve l'avviso di accertamento e non fa niente. Dopo un po' di tempo che sono scaduti i termini, quella imposta accertata diventa definita, cioè diventa dovuta giuridicamente, perché io non ho fatto ricorso e qui sono stato silente, si trasforma in cartella esattoriale, quindi a quel punto devo pagare. Molti contribuenti semplicemente non pagano, spariscono, oppure quando il fisco arriva dicono trovami qualcosa, c'ho niente io, provo a vedere cosa puoi vendere di quello. Quindi quando si arriva alla cartella esattoriale il problema è riscuotere. Già il governo Renzi aveva fatto una cosiddetta rottamazione delle cartelle dicendo vabbè senti, togliamo le sanzioni e gli interessi, perché da quando... Se io ti faccio un accertamento su un'imposta dovuta nel 2015, io ti accerto l'imposta e poi tu mi dovrai ridare l'imposta, la sanzione, cioè qualcosa di più di quello che mi avresti dovuto pagare, e gli interessi, che a volte sono molto pesanti, quindi uno si può ritrovare con una cartella enorme se è passato tanto tempo. Allora, la rottamazione del governo Renzi era togliamo le sanzioni e gli interessi e ripagate solo la maggiore imposta. Loro la rifanno, ma la rendono più attraente, perché le rate devono essere versate in 10 anni o 5, secondo me sono due versioni, una dice 5, l'altra dice 10, mi pare che alla fine sia entrata 10, ma comunque, in 10 anni. Quindi sostanzialmente rendono ancora più conveniente uno strumento che già esiste, allungando i tempi però, perché nel frattempo quello era finito come tempistica. Sostanzialmente il disegno che c'era dietro, secondo me, era offrire, vogliamo chiamarle alternative, vogliamo chiamarle scappatoie, vogliamo chiamarle condoni, ognuno dia il nome che preferisce, che rendessero al contribuente conveniente uscire dalla, o prima, dire prima che arrivi la gente, perché lo faccio con la dichiarazione integrativa, a quel punto è facile, cioè, certo in teoria mi potrebbero dire no, ma non è abbastanza, però è difficile che lo possano fare. Quindi una serie di diciamo scappatoie. Ora io non voglio essere demagogico, perché io odio la demagogia in generale e sul fisco in particolare. È inutile che ci nascondiamo il fatto che in molti casi il fisco non becca una lira di quello che dovrebbe prendere, perché appunto ora che accerta, ora che passa il tempo per arrivare in giudizio, ora che si arriva alla maggiore imposta definita, ora che si arriva al contenzioso, poi quello che si recupera è pochissimo. Per cui tutti, non è la prima volta che vengono messe queste norme, che vengono presentate come norme, si dice, di deflazione del contenzioso, cioè di riduzione del contenzioso. Sapete che la Equitalia prima, che adesso si chiama Agenzia della Riscossione, che fa parte dell'Agenzia delle Entrate, ha in teoria 700 miliardi da riscuotere, di cui almeno la metà non sono più riscuotibili, perché è gente morta, fallita, che non ha niente, quindi sono debiti persi. Allora uno dice, cavolo, 700 miliardi, vabbè dai, smaltiamo un po', così almeno poi su quello che rimane possiamo fare le cose serie. Di nuovo voglio dare un giudizio neutro, quindi non faccio finta di non dire, cioè non dico una cosa che penso condividiamo tutti, che questa roba fa un po' schifo per tutti quelli che le tasse comunque le pagano e non hanno né condoni di sorte, le pagano fino all'ultimo anno. Quindi sul piano etico, morale, di rapporto tra il fisco e il cittadino, ogni condono fa dei danni e che lo farà anche questo. E lo farà anche sul piano dell'aspettativa che ha un contribuente, ma perché dovrei pagare, visto che tanto è arrivato adesso, ne arriverà un altro. Tra l'altro mi ci gioco qualcosa che in Parlamento le maglie si allargheranno di questo condono, perché è sempre stato così storicamente, succederà anche stavolta. Però mettiamo l'etica da parte, e parliamo in termini concreti. Allora, c'è questo problema, che loro sono partiti con questo disegno, però poi sono stati messi una serie di paletti, per cui io dubito fortemente che questa cosa avrà l'effetto che pensa. Per cui dei benefici e dei costi, no? Vi ho detto costi, perdita di equità, perdita di propensione ad adempiere, il messaggio che dà il fisco, ok? E questi ci sono. I benefici del maggior gettito dubito fortemente che arriveranno. Sono molto curioso di vedere la versione definitiva della relazione tecnica, su cui ci sono state battaglie inenarrabili all'interno del Ministero, ma io ne dubito fortemente. Cioè è una sorta di condono vorrei ma non posso. Qualcuno voleva tanto, qualcun altro, e in questo senso mi pare, io sono credo passibile di simpatia per i 5 Stelle, però per fortuna qualcuno li ha limitati, probabilmente sono stati i 5 Stelle, alla fine abbiamo una roba strana che c'è, che è teoricamente molto ampia, ma che funzionerà, non lo so. Ma soprattutto la cosa che a me fa un po' imbestialire è il fatto che noi continuiamo a ragionare sul rapporto tra fisco e contribuenti e per esempio sul problema dell'inefficienza della macchina in modo vecchio, esattamente come ragionavamo 30 anni fa. Queste cose le facciamo da 30 anni, sempre uguali, sempre uguali. Quante volte avete sentito dire adesso facciamo il condono perché poi cambia il rapporto tra fisco e contribuente? Mille volte. Anche se funzionasse, anche se questo secchiello tirasse via dell'acqua, poi si riempirà un'altra volta e si riempirà per due fondamentali ragioni. Primo, perché nel nostro paese c'è un'evasione strutturale che continuerà a prodursi. Secondo, perché l'amministrazione finanziaria non è messa in grado, non è messa nelle condizioni di fare le cose che fanno le amministrazioni fiscali dei paesi avanzati. Butto solo le due cose, poi se c'è qualcuno interessato lo possiamo riprendere. Quando le organizzazioni internazionali sono venute in Italia a fare il check dell'amministrazione finanziaria, l'OCSE e il Fondo Monetario, hanno detto: ma scusate, ma quando voi dovete scegliere, allora era Equitalia, da chi andare a riprendere il debito, no? Di questi 700 miliardi, come fate a scegliere? E loro hanno risposto: ah, noi seguiamo le norme, andiamo prima dai più vecchi. Ma come fate a sapere se quel debitore ce li ha i soldi per pagare? Perché è inutile mettere in campo tutto un progetto, una roba, spendere soldi, mandare gli ispettori, fare le cose, se poi quello comunque non trovi una lira. Ma noi non lo sappiamo. Ma come? Esiste l'anagrafe dei rapporti dei conti correnti dal 2011 in Italia, governo Monti, non so se qualcuno si ricorda. Sì, ma noi non la possiamo usare. Perché in Italia noi abbiamo fatto l'anagrafe dei rapporti finanziari dei conti correnti, poi la norma è stata scritta in un modo tale, soprattutto interpretata dal garante della privacy, che è il vero ministro delle finanze in Italia, in modo tale che Equitalia non può utilizzare quei dati per sapere da chi andare a riscuotere il debito. L'unico paese nel mondo che ha questa limitazione. Perché? Per il rispetto della privacy. Perché il garante della privacy non vuole che l'autorità sappia se può venire da me a chiedermi il debito o se è completamente inutile che lo faccia, perché io non ho niente, perde solo tempo. Ok? Io adesso la metto in battuta. In realtà questa non è una battuta, io non sto dicendo che la privacy non sia una cosa importante, attenzione. Mi dà fastidio che venga usata solo in un verso, perché poi non so voi, ma io ricevo 100 telefonate al giorno da gente che non si sa perché ha il mio numero, e quando gli chiedo scusi, ma lei come ce l'ha? Dice, non si preoccupi, noi... E invece Equitalia o l'Agenzia delle Entrate non può sapere se uno ha i soldi per pagare un debito fiscale, non può sapere su quale conti, deve fare una richiesta su una serie di conti correnti, dopo mesi viene a saperlo, tutta una serie di procedure lunghissime che fanno perdere un sacco di tempo. In generale, questo è solo un esempio, del fatto che mentre gli altri paesi si muovono nella direzione dell'integrazione delle banche dati, dell'utilizzo delle tecniche di analisi dei big data, noi ancora non facciamo, lo facciamo molto limitatamente, noi abbiamo ancora un approccio da anni 70 al problema fiscale. Ok, e questo ha toccato il tema condono. Allora, tema pensioni. Allora, tema pensione è ovviamente un tema delicato, nel senso che io non ho nessuna intenzione, figuriamoci, di difendere la legge Fornero, che era una legge, se non voglio usare di nuovo parole troppo pesanti, però insomma una legge quantomeno diciamo malfatta, perché ha lasciato insomma centinaia di migliaia di persone, 8 sanatorie sono state fatte per le persone che si sono trovate nella condizione di non poter andare in pensione e di non lavorare. Inoltre è stata l'ennesima riforma fatta sulle riforme precedenti, ok? Quindi, secondo me una soluzione era giusto che andasse trovata, sinceramente. Non sono sicuro, perché voglio vedere i dettagli di questa soluzione, di questa quota 100, che peraltro, di nuovo, non è una grande novità, perché era stata già introdotta negli anni passati, cos'era, quota 95, mi ricordo, con il governo Prodi. C'è l'idea che il requisito pensionistico si maturi con la somma dell'età contributiva e dell'età anagrafica, che è un'idea, secondo me, di per sé stessa non intollerabile, non sbagliata, soprattutto per una certa coorte di persone che hanno iniziato a lavorare molto presto e che quindi possono aver accumulato tanti anni di contributi anche ad un'età relativamente giovane. Quindi, diciamo, su questo io voglio sospendere il giudizio. Penso che sia corretto intervenire in quell'ambito, penso che sia corretto provare a trovare una soluzione. Non so dire al momento se questa sia la soluzione migliore. Mi colpisce però, questo non so se sia di classe o non di classe, il fatto che il vero dramma pensionistico di questo paese continui ad essere ignorato, che è il dramma delle giovani generazioni, su cui la gente continua, i politici continuano a non fare assolutamente niente. Per capirci, come voi sapete probabilmente, esisteva un sistema chiamato retributivo, con il quale fino al 1995 la pensione era calcolata su una percentuale dell'ultima retribuzione. Aveva una sua logica, era, la sua logica era di mantenere dopo la pensione i livelli di vita che si avevano avuti nel periodo precedente, oppure, poi ci sono state le riforme, mediamente durante la vita lavorativa. Aveva certamente un difetto però dentro, che non dipendeva dall'aspettativa di vita che la persona aveva quando andava in pensione. Non c'era nessun tipo di, come dire, presa in carico di questo elemento, ma anche perché era un sistema concepito in un momento in cui i trend demografici assicuravano una copertura rispetto a questo, ok? Quindi, anche lì torniamo agli anni 90, il rendersi conto del fatto che i trend demografici erano cambiati non è stato di per sé sbagliato. Il problema è che quella riforma ha creato un'odiosa discriminazione tra diverse tipologie di persone, perché ha lasciato il retributivo per una classe di persone, per quelli che avevano maturato almeno 18 anni di contributi, e ce n'è ancora qualcuno che non è ancora andato in pensione. Adesso io, per far capire che insomma qui si scinde un po' la visione collettiva dalla visione individuale, io sono stato anche contento del fatto che mia mamma da insegnante si è potuta andare in pensione a 60 anni e che per 20 anni abbia preso la pensione retributiva. Dopodiché, se faccio il calcolo di quanti contributi ha versato lei, di che pensione sta prendendo, lei ha un tasso di rendimento dei suoi contributi molto elevato, ma non in senso assoluto, elevato rispetto a quello di chi? Degli altri, di quelli che avevano qualche anno di contributo ma meno di 18, che andranno in pensione con un sistema misto, retributivo in parte contributivo, e soprattutto di tutti i giovani, cioè quelli giovani, quelli che hanno iniziato a lavorare dopo, che hanno un sistema puramente contributivo. Dove sta la differenza? Che nel sistema contributivo non è tanto il fatto che si basi sui contributi piuttosto che sulla retribuzione, perché tanti contributi sono proporzionali alla retribuzione. Il punto vero è che nel sistema contributivo la pensione a parità di montante contributivo, cioè di contributi che sono pagati, si riduce quanto più è grande l'aspettativa di vita al momento del pensionamento, ok? Quindi ha questo meccanismo di penalizzazione interno, duro se volete, ma il problema è che al di là del fatto che fosse duro o non duro, l'ha subito solo una parte di questo paese, e l'hanno subito e lo subiranno in maniera pesantissima i giovani, che hanno un altro problema anch'io, anche noi lo subiremo della nostra generazione dei cinquantenni, no? Però diciamo che nella nostra generazione possiamo almeno pensare di avere un lavoro continuo, ok? Quindi di avere un montante contributivo di un certo livello. Oltre alla penalizzazione del contributivo, i giovani c'hanno anche la penalizzazione del lavoro intermittente, per cui addirittura certi anni di lavoro non gli vengono manco riconosciuti ai fini dei contributi se non arrivano i minimi. Ora, di tutto ciò non c'è traccia più nel dibattito politico da anni. Lo si dice, poi scompare, perché nessuno ha la più pallida idea di che cosa fare, perché i giovani, ahimè, cazzo, non votano, e quindi non gliene frega nulla ai politici, perché tanto votiamo noi, votano quelli un po' più anziani di me, e i giovani non votano. Io dico sempre, quando faccio la lezione delle pensioni, ragazzi, se alla fine di questa lezione non vi incazzate, vuol dire che ho fatto una pessima lezione. Ed è un problema politico questo, è anche un problema di rappresentanza che investe il sindacato, che investe i partiti, che hanno temuto di, anche della sinistra, che hanno temuto di dire queste cose chiaramente perché hanno avuto paura del conflitto generazionale, di scatenare il conflitto, quando il discorso era di dire che la torta non è prefissata, quindi non è che se io tolgo da una parte devo mettere dall'altra. Io ho un'esigenza sociale che continua a essere ignorata e che, per quanto ne so, questa manovra continua ad ignorare. Infine, sul pezzo reddito di cittadinanza, anche qui c'è una piccola grande violenza verbale, cioè io credo che molti di noi abbiamo sentito parlare di reddito di cittadinanza da Andrea Fumagalli, che ne parlava, cos'era, alla fine degli anni 90. Il movimento del reddito di cittadinanza aveva tutta una sua logica, discutibile, poi grandi discussioni, litigi, scazzi sul manifesto, ricordo, tra i lavoristi e quelli del reddito di cittadinanza. Devo dirvi la verità, io allora ero molto perplesso, dopodiché riconosco ad Andrea, gliel'ho anche detto, ultimamente l'ho incontrato in università, che lui ebbe un'intuizione assolutamente corretta sul post-fordismo, cioè disse: guarda che tu non hai capito che noi lavoriamo sempre, noi lavoriamo innanzitutto come consumatori, perché forniamo continuamente informazioni grazie ai nostri comportamenti, ed è esattamente quello che succede ogni giorno quando andiamo su internet, quando acquistiamo con la carta di credito. Noi veniamo, il nostro valore viene usato da altri, quindi la giustificazione teorica di un reddito di cittadinanza oggi la colgo, e devo dire che Andrea l'aveva colta molto tempo prima di tanti noi, che poi noi facciamo fatica come persone di sinistra con una certa tradizione a negare che ci sia una svalorizzazione del lavoro in questa idea. Questo è indubbio, questo mi rimane dentro e credo anche a molti di voi. Però da quello che io ho capito del reddito di cittadinanza, questa roba non è questo, è una specie di provvedimento di workfare, come i primi che introdusse Blair quando arrivò al Labour, cioè provvedimenti che dicono, che rispondono a un'esigenza vera, cioè il fatto che le persone, soprattutto i giovani, ma non solo, perché c'è tutto un fenomeno di riduzione dell'occupazione industriale della fascia tra i 50 e i 60 anni, che vengono espulsi, ma non solo industriale, pensate a quello che succede nelle banche, che vengono espulsi e poi è difficilissimo che si ricollochino, quindi rimangono senza lavoro e senza reddito per un po' di tempo. L'idea di dargli reddito, di fare formazione, di metterli in grado di partecipare al mercato del lavoro e quindi di diventare nuovamente autonomi. Ora, questa idea non è la prima volta che ci viene presentata e ha un piccolo problema. Il piccolo problema è che questa attività di formazione, che dovrebbe condurre a colmare la differenza, il divario tra le competenze richieste dal mercato e quelle che ha il lavoratore, non si sa chi la farà, non si sa come la farà, e finora è stata fatta in modo pessimo, perché esiste già questo tentativo, i centri per l'impiego, il dato è dell'altro giorno, hanno ricevuto milioni di richieste e sono riuscite a evaderle in una percentuale piccolissima. Quindi, io ripeto, sospendo il giudizio fin quando non vedo i dettagli. A me non, devo dire, mi scandalizza relativamente, diciamo, sarei disposto a parlare del problema del disincentivo al lavoro che viene da uno che prende 780 euro e allora perché devo andare a lavorare, diciamo, parliamone, vediamo, ok? Perché ci sono zone del paese in cui è ridicolo parlare di disincentivo al lavoro, perché il lavoro non c'è, quindi è anche abbastanza. Però se tutto questo viene condizionato a questa cosa che devi accettare, se non la prima, la seconda proposta di lavoro, la proposta di lavoro è ridicola, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, che roba è? è una mancetta, scusate, ma a me sembra una mancetta elettorale tale quale gli 80 euro di Renzi, cioè con la stessa identica funzione. Poi magari vediamo i dati e ci ricrediamo. Basta, credo di aver toccato tutti i problemi, è mancato qualcosa. Se n'è andato ben oltre la mezz'ora, vabbè, grazie.
Scusa, sì. Fare un po' di quantità, ovvero le prestazioni che hai trattato, quanto valgono e quanta gente...